sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 GB di RAM con processore Intel Core i5 è tuo a 529 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
Controfalsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Ah, acqua vera, vera come la bevi.
One Podcast.
Caro maestro Canonici, anche oggi sento Tchaikovsky. Sono contento perché è un autore che merita ogni attenzione e per la sua musica e per la sua vita, che fu breve, seconda metà dell'Ottocento, molto infelice. Come dicevamo in una puntata precedente, Tchaikovsky è uno dei grandi nevrotici della storia della musica, solo che al contrario di altri grandi nevrotici non mancano, lui nelle sue arie non lo fa sentire, non fa sentire la sua profonda infelicità. Anche se forse nel brano che ascolteremo oggi, nella Grande Sinfonia numero 4, qualche cosa trapela, come sentiremo. La Quarta Sinfonia è la terz'ultima delle sei che compose e che si chiude con la famosa Sesta, detta Patetica. Questa sinfonia ha una storia particolare, non solo musicale, ma biografica. Lui ebbe una mecenate, una sì ricca signora, vedova, che si chiamava Nadezhda von Meck, la quale cominciò a sovvenzionarlo, gli versava un assegno mensile che Tchaikovsky ben volentieri accettava, ma con la caratteristica peculiare, nevrotica anch'essa, che non si sarebbero mai incontrati. Anzi, c'è un famoso episodio che una sera, casualmente, entrarono in un teatro, lui da una parte, lei dall'altra, da due porte, si riconobbero a distanza, avvamparono almeno, Tchaikovsky avvampò di rossore, girò le spalle e uscì spaventato, questo per dire fino a che punto arrivava la sua nevrosi. Poi a un certo momento la Nadezhda, che temeva di essere andata in rovina, cosa che non vera, smise le sue elargizioni, e Tchaikovsky ci rimase malissimo, più che per il denaro che veniva a mancare, perché si ritenne offeso da quell'improvviso rifiuto dopo tanta generosità, a suoi occhi giustamente immotivato. Questa Quarta Sinfonia, come adesso il maestro Canonici ci spiegherà da par suo, ha una storia particolare, perché il grande musicista la illustrò movimento per movimento, sono quattro, alla sua mecenata, alla sua benefattrice, cercando di descrivere che cosa voleva esprimere con la sua musica. Adesso, maestro, lei mi deve dire se io leggo le righe della lettera di Tchaikovsky che spiegano, o se lei vuole cominciare accennando e poi le leggo dopo.
Mi sembra un'ottima idea quella che lei legga le righe e io poi trovi il corrispettivo all'interno
della partitura. Le traspone, le trasferisce in musica. Allora, per quanto riguarda il primo movimento, andante sostenuto, Tchaikovsky scrive alla signora von Meck: l'introduzione contiene il germe di tutta una vita, il fato è la forza del destino che ostacola la nostra felicità e come una spada di Damocle avvelena senza posa l'anima. Non sarebbe meglio abbandonare la realtà e sprofondarsi nei sogni? Il fato ci risveglia. Tutta la vita è un'ininterrotta alternativa di dura realtà. Dobbiamo navigare su questo mare finché esso non ci inghiotte, sommergendoci nelle sue profondità. Questa è la descrizione del movimento per penna di Tchaikovsky. La ritrova nelle note?
Sì, la ritrovo. Le primissime note sono date a 4 corni e 2 fagotti che fanno proprio il leitmotiv del fato, che poi tornerà oltre che nel primo movimento anche nel quarto. Ed è così, è proprio una sorta di ammonimento, una nota ripetuta, ripetuta. Mi sembra che dà l'idea, innanzitutto il tormento, l'inizio è proprio una nota che è ripetuta, ripetuta.
Questo non è il primo tema.
No, questo non è ancora il cosiddetto primo tema.
Esattamente.
È una introduzione che contiene il nucleo, che contiene il fatto. Esattamente,
è bella questa cosa. Cioè è l'introduzione che contiene il messaggio segreto della sinfonia.
Esatto.
E il primo tema poi qual è?
Quello il primo tema è piangente, a parte che poi ha visto questi e poi questi sono proprio dei colpi che spezzano, come un discorso che vuole andare avanti ma viene spezzato, il fato. E poi parte la struttura occidentale di cui abbiamo parlato,
in forma
il primo
sonata,
tema,
certo.
In forma sonata, il primo tema è piangente. In questa sinfonia quasi tutte le melodie scendono verso il basso. Senta questa, scende ed è ansimante. Poi è questo fatto di si ferma perché sente come l'accompagnamento è così esitante, esitante, ansimante, bellissimo, e scende come se fossero 4 note che scendono e poi riscendono, riscendono, poi risalgono, perché Tchaikovsky ovviamente aveva tutto lo spettro delle emozioni, dall'esaltazione al pianto. E poi c'era quella curiosa, bellissima, deliziosa melodia che io le ho suonato in anticipazione di puntata, questa, che è il secondo tema. Con questo bellissimo gioco dei legni, cioè il clarinetto, il secondo flauto e il primo flauto. E poi un altro clarinetto e un fagotto. C'erano questi giochi dei legni.
È commovente, guardi, le dico la verità. Non so se voi musicisti state sempre lì calati dentro le note, noi che le vediamo da fuori e dunque siamo più padroni dei nostri sentimenti di voi che le frequentate da dentro. È commovente pensare che quest'uomo bellissimo, era un uomo, un signore curato nell'aspetto, nobile di portamento, bacato, tarlato da una nevrosi. Quando lui andò a New York, nel 91 credo, faceva qualche piccola passeggiata di 20 minuti e poi tornava di corsa nella stanza dell'albergo dove si chiudeva, e spesso a piangere. Cioè, stiamo descrivendo la personalità di un carattere devastato dalla nevrosi, eppure ascoltiamo questa musica,
sì,
e non si vede niente. Secondo movimento è un andantino in modo di canzona e lui la descrive così: descrivo quella sensazione malinconica che ci prende, Dio sa se non la conosceva, quando di sera siamo ormai del tutto soli e stanchi dalle fatiche del giorno. Come fa questo secondo movimento?
Le mostro un segreto parallelo tra primo movimento e secondo movimento che sono completamente diversi, ma il primo iniziava con questa sorta di pianto e di discesa. Quindi, quattro note che scendono. Il secondo movimento, quindi un brano completamente diverso. Anche qui il carattere piangente dell'oboe che io provo a imitare col pianoforte, strumento a percussione non a fiato, ma le quattro note piangenti e il timbro dell'oboe. Questa è un'altra delle meravigliose melodie.
Bellissimo.
Di Tchaikovsky, stupenda.
Terzo movimento, mi baso sempre sulle note autografe dell'autore di Tchaikovsky, che scrive: il terzo tempo non esprime sensazioni particolari, è un arabesco capriccioso, un'apparizione fugace simile a quelle che colgono la nostra fantasia quando si beve un po' e si sente di essere lievemente brilli. È uno scherzo. C'è un pizzicato ostinato e poi un allegro.
Sì, questo è quasi impossibile e da suonare e comunque ha la caratteristica di essere tutto, perlomeno tutta la prima parte, pizzicato. Quindi tutti gli archi non suonano con l'archetto e quindi i suoni sono cortissimi e sono pizzicati. Tutto pizzicato e poi c'è una cosa bellissima perché dopo che sentiamo solo pizzicare, a un certo punto entra un fiato e allora noi sentiamo l'ultima scaletta degli archi che sempre pizzicano in maniera velocissima, oltretutto difficile pizzicare perché il gesto del pizzicato ripetuto così velocemente è difficile per gli esecutori, ma c'è un arpeggio che sale e rimane una nota, lì entra l'oboe e per la prima volta nel terzo movimento sentiamo uno strumento a fiato che arriva dopo i pizzicati e da qui in poi non saranno più gli archi che pizzicano ma saranno solo i fiati e lì esce l'anima russa perché... E qui tutti i legni, invece i flauti, i clarinetti, tirano fuori l'anima russa in questa danza bellissima che poi darà spazio di nuovo ai pizzicati. Quindi è un gioco di suoni.
E a proposito di anima russa, senta come sempre alla von Meck in questa famosa lettera, Tchaikovsky descrive l'ultimo movimento finale allegro con fuoco, lo definisce. Quando non trovate in voi la felicità, guardate gli altri, ecco la notazione che io credo russa, andate in mezzo al popolo, questo è, guardate come la gente si diverte, si concede la gioia, il quarto tempo, scrive, è il quadro di una festa popolare, appena avete dimenticato voi stessa, appare però immancabilmente il fato, chiusura, ma in fondo la vita è bella. Questa mi sembra un po' appiccicata con lo sputo, come si diceva una volta, però così scrive.
È vero, è vero. E qui è l'idea di appunto della tristezza, allora vai in una festa di paese, la gente è allegra, quasi non si accorge di te, però tu sei triste, ma ti mescoli a loro vedendo la loro gioia. E anche qui c'è un qualcosa di discendente. Però entrano i tromboni, la tuba, i colpi di piatti, i colpi di percussione, c'è un vortice di suoni dove tutta l'orchestra viene trattata magistralmente e quindi si sente il tumulto, la gioia, la piazza di paese, la festa. E anche in questo caso, no, anzi in questo caso, lui cita un tema popolare russo che ha anch'esso delle note discendenti, cioè... Allora, il primo movimento... Thank you. le quattro note che scendono, il secondo movimento, di nuovo il pianto con quattro note che scendono e il tema popolare russo nel quarto movimento, unico momento un po' nostalgico. Che poco dopo sarà lui cita questa bellissima melodia russa e siccome questa sinfonia è pessimistica perché il fato interrompe sempre i momenti più belli, però è anche c'ha un po' di ottimismo perché parte in fa minore però chiude fa maggiore e allora sulle ultime note raggiunge la tonalità di fa maggiore e quindi contiene anche un messaggio ottimistico.
E allora io prima ho detto una stupidaggine, perché quando ho detto, commentando la chiusa della lettera, ma in fondo la vita è bella, che mi sembrava un po' così voluto, per non dire appiccicato, invece no, alla fine un piccolo raggio di luce.
Sì.
E con il cambio della tonalità in maggiore entra anche in questa quarta sinfonia.
Sì.
Ascolteremo?
Ascoltiamo l'inizio di questo quarto movimento e quindi è come se l'ascoltatore fosse trasportato in una festa di paese. Dice: sei triste? Vieni, ti porto in questa piazza dove tutti stanno ballando, giocando, ridendo, bevendo, mangiando e quindi ci si immerge in questa forza della natura, della festa.
Ascoltiamo.
Corrado Augias, I geni della musica, con il maestro Aurelio Canonici, è un podcast realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Supervisione editoriale di Edoardo Buffoni e Anna Silvia Zippel. Per Accenture Mediatek, in produzione Paolo Prosperini. Editing Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. In questa puntata avete ascoltato un estratto dal quarto movimento della Sinfonia numero 4 di Piotr Ilich Tchaikovsky, eseguita dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Pappano.
Da €1 lo smartphone Google Pixel 8 128 giga con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a €549, perché €1 batte forte sempre. Fino al 16 maggio.